Credo che tutti conoscono la situazione del Sahrawi. Prima di presentarvi i nostri ospiti vi faccio una brevissima introduzione. Il popolo Sahrawi dal 1975 è stato cacciato dalla propria terra, dall'esercito marocchino, ed è attualmente vive in grandi tendopoli della regione di Tindouf a sud-ovest dell'Algeria. Oggi più di 200.000 Sahrawi, poi Omar mi correggerà se questi dati non sono aggiornati, fra cui oltre 50.000 bambini, vivono nei campi profughi situati sull'altipiano desertico e soprattutto in una zona molto inospitale, fra l'altro dove quotidianamente affrontano i problemi gravi di una situazione sociale ed economica molto grave. Quindi una grossa primo tema che oggi vogliamo discutere con i nostri ospiti, il primo tema è l'esigenza, una grande esigenza di solidarietà internazionale. Qui abbiamo poi presenti alcuni rappresentanti di associazioni che già hanno fatto e stanno svolgendo questo grande impegno. Ma naturalmente il popolo Sahrawi non è un popolo rassegnato, perché, e questo lo sottolineo con molta forza, ecco, pur rifuggendo ogni forma di terrorismo, e non va sottovalutata questa scelta, da oltre 30 anni il popolo Sahrawi si batte per la propria indipendenza, per la propria autodeterminazione. Una battaglia condotta su diversi fronti, sul piano della diplomazia, e anche qui Omar ci aggiornerà sulla situazione, sulla possibilità o meno di tenere il famoso referendum deciso dalle Nazioni Unite e mai rispettato dal Marocco, e anche un'azione, una battaglia sul piano della memoria. Il Marocco rivendica il Sahara occidentale come una provincia da secoli sotto la monarchia. Il popolo Sahrawi sente invece profondamente radicata la memoria di una storia completamente diversa. E qui il secondo tema della nostra discussione: quali azioni, quali iniziative possiamo realizzare per portare una solidarietà e un sostegno politico al popolo Sahrawi. Ecco, questi sono i temi che questa sera, in questo incontro, vorremmo discutere con i nostri ospiti, che sono alla mia sinistra, credo non abbia bisogno di presentazione, ormai è di casa. Noi non vorremmo più invitarlo a Modena, perché significherebbe che il problema sia risolto, ma purtroppo...
Risolvete il problema presto,
purtroppo,
però.
Purtroppo dobbiamo invitarlo e ci fa piacere averlo presente. Omar Mi, che è il rappresentante ufficiale in Italia della Repubblica Araba Sahrawi Democratica. Alla sinistra ancora Fabio Campioli, che è presidente dell'associazione di solidarietà con il popolo Sahrawi, Kabar al-Aqdaf. Alla mia destra invece Giuliano Giuliani, a cui rivolgo un caloroso e affettuoso benvenuto. Dico subito che con la fondazione Carlo Giuliani l'Auser ha realizzato una scuola a Dakhla. A destra ancora Giovanni Melli, che è il presidente regionale dell'Auser. Io sono Ermanno Zanotti, responsabile dei progetti di cooperazione e solidarietà internazionale. Io inizierei dando la parola ad Omar, al quale chiedo di farci un po' il punto della situazione attuale e soprattutto di illustrarci quali sono, quali possono essere le prospettive. E poi chiedo anche, naturalmente tutto in un quarto d'ora, ecco, direi che in un quarto d'ora sia, poi magari facciamo un altro giro, e quali richieste si sente di rivolgere alle associazioni, ai partiti democratici, a tutti quelli che appunto hanno a cuore il futuro del popolo Sahrawi.
Buonasera e grazie. Grazie di cuori all'Auser, all'associazione Kabar al-Aqdaf, ma anche alla Festa dell'Unità per darci la possibilità di parlare del dramma, del problema, del conflitto del mio popolo, del Sahara occidentale. Grazie a voi di essere qua anche questa sera per ascoltarci. E che succede in questo momento nel Sahara occidentale? A che punto si trova il conflitto? È un conflitto molto vecchio, anziano, dei 35 anni, stato un periodo di guerra, poi gli anni 90 finisce, il Polisario decide di rinunciare alla guerra, di affidarsi alla diplomazia internazionale, e lo ha fatto anche con delle promesse da parte della comunità internazionale. Le Nazioni Unite ci aveva promesso di avrebbe organizzato un referendum nel 92, il conflitto del Sahara occidentale, che non è un conflitto etnico, non è un conflitto religioso, è un conflitto di decolonizzazione. Le Nazioni Unite nel 92 aveva detto, nel febbraio del 92 avrebbe organizzato un referendum, lo accettò anche il Marocco, e questo era molto importante. Non fu realizzato fino ad oggi quel referendum. E sono stati una serie di piani delle Nazioni Unite che noi sempre, il Polisario sempre le ha accettate. Tutti i piani che le Nazioni Unite presenta, noi li diamo, li accettiamo, lo sottoscriviamo. E il 30 di aprile scorso, e qui torno all'attualità di oggi, di quest'anno, il Consiglio di Sicurezza, in una di sue, l'ultima riunione che ha fatto sul conflitto del Sahara occidentale, il Consiglio si riunisce ogni 6 mesi per discutere della questione del Sahara occidentale. L'ultima volta che lo ha fatto fu il 30 di aprile. E chi ha detto in quella riunione del 30 di aprile? Il Consiglio di Sicurezza ci chiama, dice: voi del Marocco e voi Sahrawi del Polisario dovete un'altra volta sedersi sul tavolo, negoziare, dovete discutere, trovare una soluzione che sia mutuamente accettata di voi due, ma il Consiglio mette anche una condizione, che questa risoluzione che voi dovete trovare deve garantire il diritto all'autodeterminazione del popolo Sahrawi. Allora, per noi questo era molto importante. Ci sono dei problemi, cioè, dobbiamo negoziare un'altra volta con il Marocco? Sì, l'abbiamo fatto nel 77, nell'83, negli anni 90, abbiamo sempre negoziato con il Marocco. E abbiamo sempre arrivato o sottoscritto un accordo con il Marocco. Ma il problema con il Marocco è che quello che noi sottoscriviamo lunedì, il martedì lui lo rinuncia o lo dimentica. Però abbiamo accettato. Abbiamo accettato quello, un'altra volta quello che il Consiglio di Sicurezza ci ha chiesto. E in sostanza il Consiglio chiede che questi negoziati debbano essere realizzati sotto l'egida delle Nazioni Unite, quindi è Ban Ki-moon che deve supervisare questi negoziati, e che le due parti in questi negoziati debbano essere molto chiari, il Marocco e il fronte Polisario. Questo è anche molto importante, la forma di fare questi negoziati. E ha fissato una data per cominciare questi negoziati. Il primo round di negoziati era fissato per il 18 e il 19 di giugno scorso. Prima però di arrivare a quel negoziato, il Marocco, o il re Hassan Mohammed VI, il figlio, ha cominciato a fare una grande campagna internazionale, mandando a volte anche 6 ministri. Guardate, qui in Italia sono arrivati in 4 ministri, portando una proposta del Marocco. Il Marocco voleva, in sostanza, dice: senti, io il referendum non lo voglio più. Anzi, se quel referendum figurasse l'opzione indipendenza, io non ci andrò. Questa era la premessa del governo del Marocco. Però a cambio offro un'autonomia. In che consiste questa autonomia? Dici: datemi la sovranità, e il Sahara occidentale, voi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, quindi la comunità internazionale prima deve riconoscere che quella terra è mia, del Marocco. Fino adesso nessun paese nel mondo riconosce la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale. Fatto questo, io sarò generoso di dare a quella popolazione un po' di autonomia culturale, così. Ha presentato finalmente questa proposta al Consiglio di Sicurezza. Con la voglia e con la mente, perché lui aveva avuto delle garanzie di alcuni paesi membri del Consiglio di Sicurezza, gli hanno detto: senti, tu non puoi dire mai no. Bisogna presentare qualcosa di alternativo a... E lui ha fatto questa proposta di autonomia, che così come è. E ha avuto anche delle garanzie da parte della Francia, le hanno detto: tu presentala e vedrai, noi sosterremo la tua proposta e poi ti assicuriamo che la tua proposta sarà la base dei futuri negoziati con i Sahrawi. Questo è la assicurazioni che gli hanno dato alcuni paesi. Ovviamente c'è stata la riunione del 30 di aprile, molti paesi non hanno accettato la proposta del Marocco e hanno fatto uscire quella risoluzione che chiede i negoziati organizzati dalle Nazioni Unite per trovare una soluzione gradevole a tutte le parti, ma che garantisca il diritto alla terminazione. E il Polisario, per non rimanere indietro, anche per dimostrare la sua voglia anche di risolvere pacificamente questo conflitto, ha detto: sentite, noi Sahrawi, il fronte Polisario, ecco qua la sua proposta. In che consiste? Prima, che la sua proposta parte da tutte le risoluzioni che dal 1965 fino al 2007 le Nazioni Unite ha fatto approvare sul Sahara occidentale, che quello è un conflitto di decolonizzazione e che la sua popolazione ha il diritto alla terminazione e che la sua soluzione deve attraversare, fa essere attraverso il referendum. Secondo, noi abbiamo dato delle garanzie importantissime alla comunità internazionale. Ne abbiamo detto: una volta fatto il referendum, una volta fatto il referendum, i Sahrawi avrebbero scelto, noi avremmo rispettato il risultato di quello. Quindi non protesteremo, non faremo il casino, non faremo la guerra. Quindi il popolo Sahrawi ha deciso nel referendum che cosa vuole fare della sua casa e noi ovviamente no. E abbiamo dato al Marocco la garanzia importantissima che se i Sahrawi nel referendum avrebbero scelto l'indipendenza, noi vi daremo il 50% delle risorse naturali del Sahara occidentale, la compartiamo con il Marocco, quelle che ci sono adesso, e sono tante, dai fosfati al petrolio alla pesca eccetera, vi daremo anche il 50% delle risorse che domani saranno scoperte nel Sahara occidentale. Terzo, daremo cittadinanza a tutti i marocchini che voi avete portato nel Sahara occidentale, quindi non li butteremo. Gli daremo la cittadinanza nel Sahara occidentale. Terzo, saremo il vostro primo partner commerciale. Quarto, faremo con voi del Marocco degli accordi della sicurezza, quindi con voi, se volete, insieme combatteremo tutti i fenomeni dell'estremismo o fondamentalismo nella regione. Quindi abbiamo dato delle garanzie al Marocco. La prima riunione si è fatta a giugno a New York. Lì i governanti del Marocco hanno ribadito la loro proposta: se noi soltanto vogliamo l'autonomia, se volete discutere dell'autonomia, diciamo no, sentite, le proposte che ci chiede il Consiglio di Sicurezza è che dobbiamo discutere della vostra proposta, ma anche della proposta di Sahrawi. E il Marocco dice: no, discutiamo solo della mia proposta. Allora, per risolvere il problema economico, sentite, noi la vostra proposta l'accettiamo. Voi date un'autonomia, benissimo, noi accettiamo la vostra proposta. Però la vostra proposta sono i Sahrawi, il popolo del Sahara occidentale, che deve dire se la vuole o no in un referendum, insieme alle altre proposte. Non chiedete al fronte Polisario, che è un movimento di liberazione, un partito politico, a pronunciarsi o accettare qualcosa che ha a che vedere con la sovranità che appartiene al popolo del Sahara occidentale e che è lui il proprietario. Io posso prendere degli accordi e commerciali, politici, però sulla sovranità deve essere il popolo del Sahara occidentale. Siamo stati 2 giorni con il Marocco, con i marocchini, è vero, in una bella casa a New York, abbiamo pranzato insieme, parlato, questo è positivo perché non si spara, si parla, si dialoga, però di lì è nato soltanto una proposta di un altro appuntamento. Quindi un altro appuntamento era fissato a giugno, era fissato per il 10 e l'11 di agosto scorso, sempre con le Nazioni Unite, sempre nello stesso posto e con la stessa modalità, a discutere sempre una soluzione che garantisca il diritto alla terminazione del popolo del Sahara occidentale. Siamo andati lì anche agosto, il 10 e l'11 di agosto siamo presentati lì. Il Marocco però questa volta non era molto aperto, il primo incontro erano molto dialoganti, aperti, scherzavano incluso, questa volta si sono presentati molto rigidi. Perché? Perché il loro re una settimana prima aveva dichiarato nel discorso del trono, ha detto: io vado nell'incontro di agosto per discutere soltanto l'autonomia, nient'altro che l'autonomia, e questa è la mia posizione. E il loro negoziatore ci ha portato il discorso del re, Beh, non c'è niente da discutere, senti, la tua proposta. Malgrado questo, le Nazioni Unite ha voluto forzare, entrare nel merito della soluzione. Che ha fatto le Nazioni Unite? Le Nazioni Unite in quel secondo incontro ha voluto discutere di due argomenti e ha portato due esperti delle Nazioni Unite. Uno ci ha proposto di discutere sulle risorse naturali nel Sahara occidentale, senti. Chi ci sono, quanti sono, che cosa si può fare dei fosfati, della pesca, del petrolio. Volevano entrare a discutere di argomenti concreti. Secondo persona delle Nazioni Unite, quindi secondo esperto, ha voluto sollevare e discutere il problema dell'elezione amministrativa, come volete che organizziamo l'elezione amministrativa, la gestione e tutto. Questi sono due esperti. Il terzo argomento che le Nazioni Unite ha voluto forzare, ovviamente in questo secondo incontro, l'inviato personale ha detto: sentite, io vi propongo di discutere o di accettare 10 punti. Il primo punto è che perché non permettete, perché sapete che il popolo saharaui è diviso, il Marocco aveva costruito un muro lungo 2700 km, c'è una parte della popolazione che vive sotto l'occupazione marocchina e un'altra parte che vive nei campi dei rifugiati. Questi due popolazioni tra di loro non si sono mai visti da 30 anni. 2 anni fa le Nazioni Unite ha organizzato un programma di visita che il Marocco ha detto non deve passare di 20 persone, deve essere soltanto una volta alla settimana, e le Nazioni Unite in questa riunione ha proposto di dire: perché ne aumentiamo il numero? Invece di 20 ne facciamo 100. E perché lo facciamo soltanto per via aerea? Perché non lo apriamo di libreccia in questo muro? Perché così si può aumentare il numero. Questa era la prima proposta che ha fatto le Nazioni Unite. La seconda ha detto: perché queste persone non si possano spostare, magari fare dei matrimoni di qua e di là, permettere alla popolazione di circolare liberamente. La terza proposta era di portare degli anziani, sapete la religione islamica vanno una volta nella vita alla Mecca, dice le Nazioni Unite è disposta a organizzare dei pellegrinaggi insieme a spese delle Nazioni Unite, perché se volete permettiamo anche questo, possiamo anche fare questo. La quinta proposta era: organizziamo di discussione delle tavole rotonde su di qua, quindi nei campi, ma anche le zone occupate sul Sahara occidentale, dove possano le personalità delle due parti trovarsi e discutere di argomenti che hanno a che vedere con il conflitto del Sahara occidentale. L'ultimo punto dice: delle personalità politica da Rabat possano visitare i campi, quelle dei campi possono visitare anche le zone occupate, e soprattutto i vostri due eserciti possano fare delle commissioni per cominciare a togliere le mine che si trovano nel territorio del Sahara occidentale. Quindi nel Sahara occidentale sono più di 9 milioni di mine anti-uomo e anti-carro. Quindi erano delle misure o delle proposte che hanno un carattere soltanto umanitario, che aiuterebbero, secondo noi, a risolvere o a creare un clima di fiducia. Era questo l'argomento del secondo, ovviamente, secondo colloquio che si è svolto sempre a New York. Il Marocco, o il delegato, o il rappresentante, o il negoziatore del Marocco, ha detto: sentite, io vengo qua, non ho il mandato per discutere di questi argomenti. Mi dispiace. A quel punto il rappresentante delle Nazioni Unite ha detto: io accetto, prendo atto della disponibilità del Polisario a discutere di questi argomenti, ma anche prendo atto del rifiuto della delegazione del Marocco a dire no alle mie proposte. In quel momento il ministro dell'interno, che è il capo della delegazione marocchina, ha detto: no, ne discutiamo, ma dateci tempo perché adesso abbiamo elezioni in Marocco. Quindi di questo incontro l'unica cosa che è nata di concreto è un altro appuntamento. Sarà per il mese di novembre, questa volta non più a New York, ma sarà in Europa, probabilmente a Ginevra, nella sede delle Nazioni Unite, con le stesse modalità, sempre per trovare una soluzione pacifica che gradevole alle due parti perché garantisca il diritto alla terminazione del popolo saharawi. La nostra valutazione è che se la comunità internazionale o il Consiglio di sicurezza lascia le due parti così com'è Il Marocco continuerà a dire: io discuto solo l'autonomia, nient'altro l'autonomia. E il Polisario continuerà a insistere sull'applicazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite. Noi pensiamo che la comunità internazionale, in primo luogo, e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite deve prendere le sue responsabilità, deve convincere, io non dico embargo o bombardamento o guerra, dico convincere il governo del Marocco che la strada migliore, quella che risolverebbe il conflitto del Sahara occidentale di una maniera definitiva, è quella di applicare la legalità internazionale, cioè organizzare un referendum nel Sahara occidentale. E qui mi appello a voi, e lo faccio al vostro paese, all'Italia. E perché dico l'Italia? Perché dal 1° gennaio è membro del Consiglio di Sicurezza. E quindi, voglia o non voglia, l'argomento Sahrawi o il tema del Sahara occidentale è sul tavolo, quindi l'Italia deve prendere una posizione sul Sahrawi. In questi anni il vostro governo ha detto sempre che sostiene le risoluzioni delle Nazioni Unite, gli sforzi del segretario generale delle Nazioni Unite per la soluzione del conflitto del Sahara occidentale. È vero, questa è una posizione di principi, va benissimo, va bene. Nessuno può dire, però è facile, perché nessuno può dire io sono contrario alle risoluzioni delle Nazioni Unite. Però vi dico anche che, di una maniera concreta, l'Italia l'anno scorso, per la prima volta, il vostro governo ha votato una risoluzione che garantisce e che difende il diritto all'autodeterminazione del popolo sahrawi. Questo è un fatto molto positivo, cosa che non ha fatto la Spagna o la Francia, che si sono astenuti. L'Italia invece ha votato insieme, ovviamente, a più di 100 paesi. Anche alcuni paesi europei importanti come la Germania o la Gran Bretagna hanno votato a favore. L'Italia, parlo dell'Italia perché è un paese mediterraneo molto vicino all'area, è stato l'unico insieme alla Grecia a votare a favore di questa risoluzione. Poi il vostro paese anche ha svolto un ruolo importante nel Consiglio di Sicurezza il 30 di aprile, perché nel 30 di aprile la Francia insieme a alcuni americani hanno voluto che nella risoluzione del Consiglio di Sicurezza del 30 di aprile figure come base di discussione la proposta del Marocco. L'Italia ha detto no, insieme ovviamente a altri paesi amici di Sahrawi hanno detto no, le proposte sono due, quella del Marocco e quella del Polisario, e non possiamo accettare solo una proposta del Marocco. Quindi però tutto questo noi vogliamo di più del vostro paese. Una cosa importante si è stata realizzata grazie anche al lavoro di tanti amici, di tante associazioni, di tanti enti locali. Il 12 di luglio scorso il Parlamento italiano ha approvato una mozione, una risoluzione importantissima. In passato ne aveva preso delle posizioni anche di altre risoluzioni, ma per la prima volta il Parlamento, con la maggioranza di tutti gli schieramenti, ha chiesto al governo non soltanto di difendere il diritto alla determinazione del popolo sahrawi nelle Nazioni Unite, ma a riconoscere e dare un statuto diplomatico alla rappresentanza del fronte Polisario. E questo è un passo molto importante per noi. A voi adesso di chiedere al vostro governo di dare atto e seguito a questa importantissima e storica risoluzione, come l'ha fatto nel passato anche per la Palestina. Io vi ringrazio a tutti, mi sono allungato un po', mi scusi.
Siamo noi che ti ringraziamo, Omar, che ha illustrato chiaramente la situazione naturalmente aggiornata, che mi pare di dire non ha fatto grandi passi avanti rispetto... Comunque, l'impegno nostro ci sarà perché appunto la situazione si sblocchi. E correttamente Maurizio D'Avoglio mi ha mandato un bigliettino ricordando che questa iniziativa è un'iniziativa promossa nell'ambito di Progetto Modena Città della Solidarietà, presente con uno stand con oltre 20 associazioni. Quindi è stato un mio errore non ricordarlo, ma credo che nel volantino sia ripreso. L'altra cosa che volevo farvi notare, con piacere è arrivato Stefano Vaccari, assessore provinciale, che poi vedremo. Io, se siete d'accordo, darei la parola a Giuliano Giuliani, al quale chiedo una testimonianza sulle condizioni. Giuliano Giuliani ha partecipato all'inaugurazione della scuola che Hauser e la Fondazione Carlo Giuliani hanno realizzato ad Acla. Chiedo a Giuliano anche e soprattutto le impressioni ricavate su quella visita durante appunto l'inaugurazione della scuola che, ricordo, è dedicata a Carlo Giuliani. In un'intervista non recente, Giuliano, in un'intervista dell'Hauser, in occasione appunto dell'inaugurazione della scuola, alla domanda del perché la Fondazione Carlo Giuliani avesse aderito al progetto, io voglio sottolineare solo una cosa, poi non voglio portare via tempo a Giuliano. Questo rapporto tra l'Hauser e la Fondazione Carlo Giuliani ci ha dato la possibilità di veramente realizzare un rapporto intergenerazionale su un progetto di solidarietà importantissimo. Poi dirà come ha partecipato sicuramente la Fondazione. Giuliano dichiarò: mio figlio considerava il problema del diritto di quel popolo, del popolo Sahrawi, ad avere uno Stato e dalla pace come un emblema delle tante macroscopiche ingiustizie di questo mondo. È una bellissima frase. E su questa frase chiedo a Giuliano appunto di darci le sue impressioni di questa visita e anche magari se ci può dire qualcosa che credo molti siano interessati anche sugli sviluppi dei fatti di Genova.
Ma intanto io vi ringrazio per essere qui, vi ringrazio delle cose di cui parliamo e della attenzione che ancora si dà a quei fatti. Devo dire intanto che quando nell'aprile, i primi giorni di aprile, se non ricordo male, vero, del 2003 andammo a inaugurare la scuola, ho ancora presente una delle più forti emozioni che questi 6 anni mi hanno regalato. E la grande emozione è che in quella scuola, all'inaugurazione, c'erano centinaia di bambini, una parte dei quali, quando terminò la cerimonia di inaugurazione, mi corse intorno gridando Carlo Giuliani, e riuscirono a gridarlo anche abbastanza bene, sillabando le parole che dicevano. E questa cosa, ripeto, l'ho ancora presente nelle orecchie, nella testa, negli occhi e soprattutto nel cuore. Come riuscimmo a fare quella cosa? Beh, intanto ispirandoci appunto a questo sentimento di solidarietà che Carlo aveva fortemente presente nelle sue concezioni del mondo. E poi grazie ai fondi che immediatamente si raccolsero e ai quali diedero un contributo le organizzazioni e singoli cittadini. Poi cominciammo successivamente a produrre anche delle iniziative come comitato, un disco musicale che raccoglieva le canzoni che tanti complessi, anche noti soprattutto nel mondo giovanile, avevano dedicato a Carlo, oppure la cassetta sullo spettacolo teatrale che uscì con l'Unità, con Liberazione, con il Manifesto, e poi ancora con la cassetta DVD di cui parlerò fra un attimo, che registra le cose che siamo riusciti a mettere assieme e che ricostruiscono la verità di quello che è successo a Genova, nonostante e contro tutte le menzogne e tutte le bugie che sono riusciti a raccontarci. E allora, con una parte di quei fondi, di quei soldi, che come comitato e fondazione decidemmo da subito di destinare esclusivamente ad iniziative di solidarietà internazionale, partecipammo anche a questo progetto già messo in piedi e direi anche molto bene dall'Hauser. Poi ne abbiamo fatti anche altri. Per quanto riguarda il Sarawi, io voglio solo dire che una delle condizioni che ci fa ancora pensare a come sia insufficiente il ruolo di un'organizzazione mondiale pur importante come il Consesso delle Nazioni Unite, il ruolo sia ancora del tutto insufficiente. Basti pensare che 40 e più risoluzioni in favore di una popolazione che ormai rispetto a quelli che vivono lì si è ridotta a 200.000 unità, e quindi per un'organizzazione come l'ONU una cosa risolvibilissima se ci fosse davvero la volontà, sono ancora rimaste lettera morta. E questo ci fa dire come rispetto ai grandi interessi economici, che sono purtroppo le uniche cose che hanno peso e valore in questo mondo ancora così profondamente ingiusto, lì parliamo degli interessi del petrolio, degli interessi del fosfato, di chi sono, da chi dipendono, chi ci deve sfruttare sopra, eccetera, eccetera, queste cose ancora impediscono di dare finalmente una legittima e positiva risposta a quel popolo martoriato da ormai mezzo secolo, possiamo dire. Bene, ci sono, cioè bene, malissimo. Ci sono anche altre cose che non vanno. E guardate, in questa nostra esperienza di solidarietà internazionale, spesso mi viene in mente che dobbiamo fare anche sempre i conti con le differenze che esistono fra il mondo ricco e il mondo povero, e fra le differenze poi che esistono nel mondo ricco fra i veri grandi ricchi e quelli che ricchi non sono, anzi poveri sono, perché anche qui ci sono le differenze ingiuste e assurde. Credo che abbiate tutti letto, per citare una di quelle eclatanti, che un illustre personaggio, sto parlando del signor Cimoli, amministratore delegato importantissimo, o anzi è presidente prima delle Ferrovie e poi dell'Alitalia, e quindi sicuramente un manager coi fiocchi, perché è riuscito a distruggere prima le Ferrovie e poi l'Alitalia, beh, questo signore arrivava a guadagnare ancora oggi 12.500 euro netti al giorno. Cioè, questo signore, per il fatto di riuscire a distruggere le Ferrovie dello Stato e l'Alitalia, si è portato a casa in un giorno quello che un operaio mediamente guadagna in un anno. Bene, se queste clamorose schifezze esistono in un paese ricco, pensate alle schifezze che esistono sul piano mondiale fra un gruppo di paesi ricchi e una immensa comunità di poveri. Allora l'importante è sempre fare anche quello che a volte con un po' di disprezzo si chiamano i conti della serva, perché altrimenti non riusciamo ad avere la dimensione di quello che è successo e continua a succedere in questo mondo. Allora, per esempio, fra le altre iniziative di solidarietà che abbiamo fatto, c'è stata quella di fare delle adozioni a distanza. Nonostante le nostre concezioni assolutamente laiche, le abbiamo fatte con un'organizzazione che ha profondi contenuti religiosi, a dimostrazione che il nostro laicismo non ci impedisce affatto di distinguere tra chi la fede la propugna bene e chi invece magari la fa malino, insomma, come spesso o la usa come ideologia o la usa per evadere le tasse, come succede rispetto all'ICI e alla Chiesa Cattolica. Ma insomma, l'organizzazione di cui parlo è la Comunità di Sant'Egidio, che fa una cosa molto intelligente: individua dentro una comunità povera, un ragazzino, lo rende simbolo di quella comunità, concentra su quel ragazzino le adozioni a distanza, perché altrimenti si rischierebbe in quella comunità di creare un privilegiato rispetto a tutti gli altri, e poi le distribuisce. Ebbene, sapete cosa costa fare un'adozione a distanza? 25 euro al mese, quello che noi spendiamo per un caffè al giorno. E quindi, se noi, gente ancora tutto sommato ricca, diciamo, rinuncia a un caffè al giorno, che non è poi una cosa terribile, può fare l'adozione a distanza e aiutare insieme ad altri, certo, che una comunità riesca a far studiare quei ragazzini e ad avere una vita un po' meno grama di quella alla quale noi, essendo partecipi di un paese ricco, li abbiamo condannati e continuiamo a condannarli. Ma un altro esempio. Abbiamo fatto con Mani Tese, vedete che quanto ad organizzazioni di orientamento cattolico proprio siamo in regola con i contributi, diciamo, con Mani Tese abbiamo fatto due pozzi in Benin, che è uno dei paesi poveri africani. Bene, sapete cosa costa fare un pozzo per l'acqua in Benin? Certo, non l'unico, perché altrimenti soltanto a portarci le strumentazioni, addio, ma se c'è un'organizzazione che li fa, per fare un pozzo in quel paese sono sufficienti 5.000 euro. E noi, donando a Mani Tese per questo progetto 10.000 euro, abbiamo fatto due pozzi. Allora, ecco i conti della serva. Quando noi abbiamo, noi come Italia ovviamente, abbiamo, spero nessuno di noi come mente, ma l'Italia lo ha fatto purtroppo, abbiamo partecipato a quella clamorosa e gloriosa esportazione di democrazia in Iraq, ci abbiamo mandato 3.000 soldati. Dai conti che sono stati fatti, ogni militare costava 20.000 euro al mese. Non lui, certo, anche quelli un po' di soldi li avevano, altrimenti forse non ci sarebbero andati con quell'entusiasmo, ma sicuramente insieme alle cosiddette spese di logistica, perché ci vogliono i carri armati, la benzina, le munizioni, le armi, gli aerei ultraterrestri, eccetera eccetera, mediamente costavano 20.000 euro al mese, cioè 4 pozzi per l'acqua in Africa. Siccome erano 3.000, perché naturalmente per essere ancora più servi di Bush abbiamo, come dire, esagerato col contingente, 3.000 per 4 fa 12.000 al mese. Ci siamo stati 3 anni, cioè 36 mesi. Fatevi il conto, 440.000 pozzi per l'acqua in Africa. Avremmo dovuto con qualche associazione fare una rapidissima raccolta di qualche salvagente e di qualche canotto, perché avremmo sommerso l'Africa sotto l'acqua. E guardate che l'acqua in Africa c'è, perché quando siamo stati ad Akla in Sahrawi, grazie ad un progetto spagnolo, avevano forato il deserto, sembrerebbe una cosa incredibile, e sotto a 30, a 12, a 15, a 40 metri c'è l'acqua, appena un po' salina perché l'acqua che gli arriva dall'oceano, ma insomma se la tieni un po' lì e la fai un po' evaporare o la metti in qualche alambicco, fai l'acqua potabile, pulita. Allora, per l'equilibrio del mondo e per la pace del mondo è più utile fare 440.000 pozzi per l'acqua in Africa o mandare 3.000 persone chiuse in un bunker a esportare la democrazia sparando sulle ambulanze che portano le partorienti a partorire? È una domanda alla quale legittimamente bisognerebbe dare una risposta per accrescere la nostra concezione di un mondo che così proprio non va. E allora queste sono le esperienze che contano. Vi dicevo che naturalmente vi ho portato, perché altrimenti come li raccogliamo? Ecco, facendo i DVD, distribuendoli, oppure il libro, oppure queste iniziative sono il modo nel quale raccogliamo questi fondi. Certamente non è l'unico scopo, perché quella roba lì a cosa serve? Serve a documentare quello che davvero, e chiudo su questo perché non posso fare a meno di parlare di Genova, ovviamente, essendo il padre di un ragazzo che a Genova è stato assassinato. E uso questa parola un po' forte perché non esiste legittima difesa, non esiste i sassi che volano alti e ai quali c'è uno lì dentro che gioca al tirassegno cercando di colpire i sassi. Lì basta vedere quelle cose e si vede una pistola diretta perfettamente ad altezza d'uomo a 1,40 m da terra, ma non c'è una situazione nella quale non si poteva fare altro, perché a 20 metri da quella maledetta Jeep ci sono 80 carabinieri e 100 poliziotti, i quali proprio tutto vogliono fare meno che intervenire, perché quella è una trappola preparata perché qualcuno, e non quel carabiniere ausiliario un po' tonto che abbiamo visto, ma un ufficiale o un sottufficiale di lunga esperienza, aveva deciso di sparare per ammazzare qualcuno. Questo è quello che penso con molta sicurezza di avere pensato la cosa giusta. E lì appunto questa documentazione c'è. Allora, di chi è la responsabilità di quello che succede a Genova, e in particolare dell'assassino di Carlo? Di quello che spara soltanto? No, di tutta un'organizzazione che c'è. E guardate bene, altra cosa significativa e importante, lì non ci sono soltanto alcuni giovani carabinieri ausiliari raccattati in qualche modo con 3 o 4 mesi di esperienza passata alle prime leve nell'arma. No, lì guardate che c'è il fior fiore dei reparti speciali dei carabinieri, almeno dal punto di vista di tutto l'apparato di comando, perché dal tenente colonnello Truglio al capitano Cappello al tenente Mazzia al sottotenente Mirante e giù con i marescialli, i sottomarescialli, i brigadieri e gli appuntati, sono tutti quelli che da 10-12 anni facevano le grandi campagne di guerra alle quali l'Italia ha partecipato, perché tutto quello staff è in Somalia un po' di anni prima, guarda caso a Mogadiscio, guarda caso quando viene uccisa Ilaria Alpi. Ilaria Alpi che, come tutti sanno, indagava sul rifiuto, sul traffico di rifiuti tossico-nocivi, indagava anche sul traffico di armi, ma indagava anche su un'altra cosa che spesso viene ignorata dalla informazione, perché l'informazione ha altro a cui pensare. Indagava sulle violenze sessuali dei carabinieri del Tuscania sulle bambine somale. E sapete chi ha dedicato una serie di numeri della sua rivista a questo fatto, e cioè al diario del maresciallo Aloi, un carabiniere sano, di sani principi, perché per fortuna ne esistono, non sono mica tutti come quelli che erano in piazza Limonda, per carità, quelli che erano in piazza Limonda sono una bella banda di delinquenti in divisa, ma per fortuna non sono mica tutti così, perché sennò avremmo già fatto proprio la chiusura. Ecco, la rivista che aveva dedicato queste cose alle imprese è l'organo ufficiale degli anarco-insurrezionalisti italiani, cioè Famiglia Cristiana, che come noto è una rivista appunto di estremisti anarchici che ogni tanto si dedica a queste cose. Allora vedete, il gruppo dirigente è fatto così, e lì dentro c'è la ricostruzione che è stata fatta con i filmati le fotografie e le registrazioni presenti nel Tribunale di Genova. Non è che quel materiale noi siamo andati a rastrellarlo in giro nei vicoli. No, quel materiale archiviato, che è una delle cose insensate e obbrobriose che ha fatto un tribunale, una purtroppo non delle poche, ci è stato per norma, diciamo, giuridica, ci è stato consegnato e noi l'abbiamo utilizzato per rimettere insieme quelle cose. L'altra cassetta che, se vi interessa, avete lì, poi io lancio sempre quest'idea che se per caso qualcuno proprio smaniasse dalla voglia di sapere, io mi sono portato anche il computer, per cui a pranzo, dopo pranzo, se volete, vi faccio vedere delle cose incredibili e vi faccio sentire delle cose incredibili, perché con quel materiale abbiamo anche le registrazioni, le registrazioni dei colloqui interessanti che avvengono tra la centrale dei carabinieri o la questura e quelli sul campo, e si possono sentire delle cose molto interessanti, come abbiamo arrestato 4 persone in piazza Armenia, che cosa ne facciamo? Trucidateli, gli rispondono dalla questura. Oppure l'altro che dice fate dei fermati, che è una cosa allucinante, che uno addetto alle operazioni della questura per informare quelli che sono sul campo possa arrivare a dire, non dico soltanto fate dei prigionieri, ma anche fate dei fermati, perché tu non puoi dire fate dei fermati, perché il problema della giustizia in questo paese è che fermi uno che commette un reato, ma non fate dei fermati a mucchio tanto per far vedere che noi siamo bravi, chiaro? Oppure ancora i carabinieri che dicono delle cose incredibili, oppure quell'altra, una marescialla della questura, che a un certo punto la sera di sabato alla fine commenta l'assassinio di Carlo dicendo speriamo che muoiano tutti, intanto però uno l'abbiamo fatto fuori, vabbè, 1-0 per noi. E la cosa indecorosa e indegna, secondo me, è che è ancora lì in questura questa. Perché quando c'è stato finalmente il cambio della guardia al capo della polizia, anche se purtroppo il ministro Amato ha preso De Gennaro e lo ha messo a fare il capo del suo gabinetto, vi lascio immaginare che cosa potrà fare ancora di guai il signor De Gennaro anche in quella posizione. Il nuovo capo della polizia, poi se volete poi vi spiego anche perché dico questa cosa un po' pesante, il nuovo capo della polizia, dottor Manganelli, qui la battuta, voglio dire, un nome, una garanzia, è stata fatta a mani basse, quindi possiamo anche sorvolare, in un'intervista al Giornale di Genova disse le cose che sono state dette e rese pubbliche mi obbligano a prendere seri provvedimenti. E io ho detto, quando ho letto questa prima parte dell'intervista, ho detto, beh, meno male, finalmente ne arriva uno che ha le idee chiare. Poi però vado avanti nell'intervista e dice, procederò nel solco tracciato da De Gennaro. E allora ho detto, vabbè, facciamola finita lì, perché se è il solco tracciato, una volta c'era un aratro che tracciava i solchi e poi qualcun altro che li difendeva, no? Ecco, nel solco tracciato ho detto allora proprio non se ne parla neanche. E l'ultima cosa ve la voglio dire, perché se no dice ma perché si permette di parlare così male di De Gennaro? E beh, parlo male di De Gennaro perché lo ritengo uno dei responsabili di quello che succede a Genova. I maggiori responsabili di quello che succede a Genova sono Fini, che ha la responsabilità politica. Fini era presente in tutti i luoghi deputati dell'ordine pubblico e in particolare al Forte San Giuliano, sede del comando dell'Arma dei Carabinieri. Guardate che il pericolo della strana alleanza fra Alleanza Nazionale e l'Arma dei Carabinieri, non lo dico io, lo scrisse nella relazione in quel peraltro squallido comitato d'indagine che si tenne subito dopo i fatti di Genova, la relazione dell'Ulivo, che dedicò 5 delle 32 pagine a questo tema, sollecitando proprio un'attenzione al fatto che si stava verificando un inquietante rapporto tra gli ex fascisti di Alleanza Nazionale e l'arma dei carabinieri. Fini è lì, siccome una buona dose di carabinieri sono quelli che, vestiti da black bloc, come anche questo ampiamente documentato, dirigono quelli che vanno a spaccare vetrine e a bruciare automobili, non ne fermano nemmeno uno, ma li guidano soprattutto i nazi e gli hooligans, quelli arrivati dalla Germania e quelli arrivati dall'Inghilterra, che a Genova, che è una città difficile per chiunque, se ci arriva per la prima volta, non avrebbero proprio potuto fare quello che hanno fatto. L'altro pericolo è De Gennaro, che, avendo capito, perché certo tutto è meno che incapace di vedere queste cose, che questo rapporto equivoco fra arma dei carabinieri e Alleanza Nazionale, col vicepresidente del Consiglio, rischia di mettere in discussione la sua nomina. Ricordiamoci sempre che De Gennaro era stato nominato dal precedente governo di centrosinistra e confermato in quella fase iniziale dal governo di centrodestra, ordina le cose più allucinanti di Sabato. E la cosa più allucinante di Sabato è quella che hanno indegnamente chiamato perquisizione legittima, cioè la macelleria messicana della Diaz. Uso qui la frase detta: finalmente, dopo 6 anni, ha trovato, diciamo così, la dirittura della spina dorsale, per dirlo, il vicequestore Michelangelo Fournier. Quindi anche qui non un pericoloso estremista di sinistra come il sottoscritto, ma un vicequestore della Polizia di Stato. Bene, allora, sapete cosa succede sabato? Che alle 16:15 del pomeriggio di sabato, quando quelli che non sono stati investiti dalla brutalità, soprattutto della polizia e della Guardia di Finanza, che hanno sostituito i carabinieri nell'ordine pubblico cosiddetto di quel giorno, stanno tornando a casa, arriva in questura il prefetto La Barbera. Ho citato questa cosa anche in una recente trasmissione televisiva, e una, diciamo, non proprio delle migliori deputate di Forza Italia mi ha detto: come si permette di dire queste cose di uno che è morto? Difatti La Barbera morì l'anno dopo, e io dissi: no, guardate, io non dico nulla di La Barbera, ripeto le cose che hanno detto di lui De Gennaro, Soino Andreassi, cioè tutta la catena di comando della polizia. Questo arriva e sostituisce tutto l'apparato dirigente della polizia che era lì precedentemente. Alle 4:15 del pomeriggio di sabato? Cosa succede dopo le 4:15 del pomeriggio di sabato? Di importante a Genova? La macelleria messicana della Diaz, che è l'operazione ordinata dal prefetto Gianni De Gennaro, capo della polizia, per vedere di mettere le mani sul gruppo dirigente del Social Forum. Invece del gruppo dirigente del Social Forum trovano lì 93, in prevalenza giovani, che stanno dormendo nei sacchi a pelo, qualcuno anche non giovane, perché uno di quelli gravemente feriti con un paio di fratture ha la mia età, quindi proprio non di primo pelo. Vengono massacrati, 2 persone in coma, altri feriti gravemente, con quella cosa che è una delle cose ripugnanti commesse dalla polizia di questo paese. Allora, commissione parlamentare d'inchiesta. So che ho letto sull'Unità una cosa molto bella di Padellaro, che nell'intervista che fece allora, quando anche il presidente della Camera, che era stato invitato alla festa nazionale dell'Unità, disse questa cosa della commissione d'inchiesta come una delle cose prioritarie, ci fu un grande applauso da parte dei presenti, perché effettivamente La commissione parlamentare d'inchiesta è una cosa che serve, e io dico sempre non serve a Carlo, per Carlo c'è la scuola del Sarawi che porta il suo nome e c'è l'affetto e la stima o comunque appunto la considerazione delle persone oneste e pulite di questo paese. La commissione parlamentare d'inchiesta serve al paese, serve alla democrazia del paese per individuare quelli che hanno compiuto l'esatto contrario del proprio dovere, e serve a tutta la parte sana delle forze dell'ordine, carabinieri e polizia, perché solo una commissione parlamentare d'inchiesta, rivedendo quei fatti e punendo i delinquenti in divisa che hanno insozzato l'onore e la dignità delle forze dell'ordine, potrà restituire alla maggioranza delle forze dell'ordine l'onorabilità della quale hanno diritto. Quindi l'informazione che finalmente con quella trasmissione di Lucarelli, che immagino e spero qualcuno di voi avrà visto, e che è venuta così bene anche perché un po' del materiale gliel'abbiamo fornito noi, perché lo ritroverete in quelle cassette, le visioni, le fotografie, i filmati, le registrazioni, no? Ecco, finalmente l'informazione è riuscita a dare, dopo 6 anni e 53 giorni da quei fatti, una cosa che ha restituito anche un po' di dignità a un altro settore del paese che è in crisi, e che è proprio il settore dell'informazione. Perché invece di fare i giornalisti, e cioè il mestiere più bello del mondo, quando consiste nel fare inchiesta, quando consiste nel dire le cose che si capiscono, si vedono e si verificano, come fa per esempio Riccardo Iacona in quelle straordinarie cose che ci ha fatto quest'estate andando in giro a vedere cosa succede in questo paese. Ecco, invece di fare così, ci sono molti che purtroppo chinano la testa e fanno gli zerbini del potere, sul quale il potere si pulisce le scarpe quando vuole. Allora anche questa è una delle questioni sulle quali dobbiamo drizzare un po' le orecchie prima che magari sia troppo tardi e contribuire a fare qualcosa. Solidarietà, verità e giustizia, 3 grandi filoni sui quali vale comunque sempre la voglia di battersi con tutte le energie che abbiamo o che ci sono rimaste. Grazie ancora.
Io ringrazio Giuliano perché soprattutto anche nella prima parte del suo intervento ha allargato anche il discorso sul significato e sui valori che le nostre associazioni, le associazioni che hanno promosso questa iniziativa, danno al significato, il valore che danno e il significato che danno alla cooperazione e alla solidarietà internazionale. Ringrazio Giuliano anche per averci dato ulteriori elementi per leggere i fatti di Genova con un occhio anche un po' più e con una maggiore informazione. E sono costretto a chiedere agli altri interlocutori di magari di restringere un po', mi sono permesso, no Giuliano ti per scarsi, vieni fin da Genova, questi vanno a casa, fra mezz'ora sono a casa. E un'altra esperienza di solidarietà col popolo Sahrawi ce la porta, chiedo in 10-15 minuti, Fabio Campioli, che è presidente dell'associazione Kabar al-Aqdaf, che è un'associazione che opera da anni con azioni, con iniziative di solidarietà con il popolo Sahrawi. Fabio.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Anch'io ringrazio tutti voi, ringrazio l'AUSAR, il Centro Servizi, per aver organizzato questa iniziativa e la festa, chiaramente per averci ospitato. Non è la prima volta e questo credo che sia un esempio di vicinanza, e noi come piccola associazione che opera in questa realtà siamo grati insomma a tutti voi per aver pensato anche quest'anno di organizzare un'iniziativa che parla dei Sahrawi. Ricordava Giuliano dell'emozione del suo viaggio nei campi profughi Sahrawi. È dell'emozione che colpisce tutti noi quando per un qualche motivo ci rechiamo ai campi profughi Sahrawi. Molti vanno e visitano questi posti perché conoscono, magari grazie all'associazione, all'impegno delle istituzioni, i Sahrawi, e poi entrano anche superficialmente, poi entrano in questa realtà e conoscono queste persone fantastiche, e per molti di noi questi viaggi sono quelli poi che ti spingono ad impegnarci tutti, ed è stato così per molti di noi, è stato così anche per me da volontario dell'Avis di Formigine, grazie all'impegno delle istituzioni formiginesi. Il Comune di Formigine aveva fatto un patto di amicizia con il popolo Sahrawi nel 96, e quindi grazie all'impegno del mio comune avevo conosciuto poi l'associazione, avevo conosciuto i Sahrawi, li avevo conosciuti in realtà quando Stefano era segretario della sinistra giovanile, perché forse era segretario lui quando è stata creata l'associazione. E quando è nata l'associazione è nata grazie all'impegno di una rete associativa che per fortuna a Modena è presente, e adesso è rappresentata anche dal centro servizi, che svolge questa funzione importantissima di aiuto alle piccole associazioni come le nostre, oltre che di raccordo per queste importanti iniziative. Dico questo perché voglio portare anche un messaggio di speranza dopo tutte le cose tristi di cui ci ha parlato Giuliano. Nel mondo esistono, e in Italia esistono, tante associazioni, e per fortuna la nostra realtà modenese è piena di persone che si impegnano ad esempio per i Sahrawi, che è un esempio classico. Si ricordava prima una guerra in Iraq per una risoluzione dell'ONU non rispettata. Per i Sahrawi sono oltre 40 risoluzioni dal 1963-64. È stato inserito nella quarta commissione dell'ONU, quella sulla decolonizzazione, il tema Sahrawi, 40 risoluzioni, nessuna diventa esecutiva, nessun paese al mondo ha riconosciuto l'occupazione militare del Marocco, i Sahrawi da tanti anni non combattono più, aspettano che questo problema sia risolto per vie pacifiche, via diplomatiche, il referendum si risolverebbe in poche ore. Nonostante questo, purtroppo nel mondo il diritto internazionale è solo sulla carta, il diritto internazionale è dato dal più forte, chi ha potere economico, militare, impone il diritto del più forte sul diritto invece internazionale come questo, e quindi dei Sahrawi se ne occupano le associazioni, che svolgono anche un ruolo politico, e questo è uno dei nostri ruoli impropriamente, perché noi siamo un'associazione che fa cooperazione internazionale, impegnata per i progetti, però è chiaro che operare in un'associazione come la nostra vuole dire anche e soprattutto fare conoscere questa realtà. E noi dal 1993 che siamo attivi, siamo stati la prima associazione in Emilia-Romagna che si è formata grazie all'impegno di persone anche come Stefano, oltre che dell'Arci, oltre che di tutta quella rete che per fortuna a Modena è ricca e ci ha permesso di nascere e ci permette di portare avanti i nostri progetti. Il progetto che portiamo avanti da più anni, dal 1993, è quello dell'accoglienza. Noi a luglio e agosto ospitiamo dei gruppi che vengono dai campi profughi di bambini, ed è forse il progetto che nel tempo ci ha reso più conosciuti, perché i bambini si vedono, arrivano qua in luglio e agosto e sono ospitati in tanti comuni, e in questo progetto lo riusciamo a portare avanti grazie a tanti volontari che sono qui presenti dell'associazione, ma anche grazie appunto a questa rete associativa di cui Modena è ricca e di cui io personalmente vado orgoglioso. E poi ci sono le istituzioni che ci aiutano tanto, sono vicine a noi per i nostri progetti di cui magari parlerò, che hanno fatto anche atti politici importanti. L'atto politico più importante per una comunità è il gemellaggio che pone in relazione gli abitanti di una provincia, di un comune, con una realtà di un altro popolo. Ecco. Molti nostri comuni hanno scelto di fare un gemellaggio, un patto di amicizia, non su basi economiche, ma su basi appunto solidali e sulla base del diritto internazionale. La provincia di Modena da oltre 10 anni è gemellata con la provincia di El Aaiún e molti comuni della nostra provincia, vorrei ricordare tutti, Modena, Carpi, Formigine, Novi, Campogagliano, Concordia, Ravarino, San Prospero, sono molti, insomma, questo per rendere anche visibile quello che è un impegno delle istituzioni. Tanti altri comuni non hanno ancora fatto il gemellaggio, però hanno fatto comunque degli atti politici, ospitano i bambini e quindi, ecco, lo voglio dire, ne vado fiero, perché viviamo in una bella realtà ed è giusto riconoscerla, ecco. Parliamo dei nostri progetti. Dal 1993 parlavo prima del progetto di accoglienza, che è quello che facciamo da più anni. Faccio un inciso, perché quando ho fatto il primo viaggio nei campi Sahrawi, in realtà sono rimasto affascinato da questo popolo che già viveva da 20 anni nei campi profughi, che però aveva una speranza, non si era abbandonato alla disillusione, vedeva la prospettiva del ritorno a casa come una prospettiva imminente verso cui impegnarsi ancora dopo tanti anni, ed è questa tenacia che mi ha fatto innamorare di questo popolo, che ha fatto sì che molti di noi si innamorassero di loro. Ricordo nel 92 la prima data nella quale doveva essere svolto il referendum. Molte associazioni italiane quell'anno non ospitarono i bambini per finanziare le delegazioni delle associazioni che si erano iscritte nel registro degli osservatori internazionali che dovevano organizzare il referendum. 3 mesi prima del voto il referendum sembrava imminente, erano stati costruiti degli ospedali, delle scuole nei territori liberati ma lontani dai campi per preparare il ritorno dei Sahrawi, i quali avevano venduto gli animali, avevano costruito i bauli in cui mettere le loro cose per tornare a casa. E questa è una cosa che mi è sempre rimasta impressa, perché da allora c'è stato il primo rinvio di pochi mesi, poi un anno, e poi 2 anni, e poi il tempo passa. E il nostro operare deve essere proprio quello di fare in modo che dei Sahrawi non ci si dimentichi, perché impegnarsi per i Sahrawi vuol dire appunto, è una cartina di tornasole di come il nostro mondo abbia un sacco di problemi, e quindi impegnarsi per i Sahrawi vuol dire impegnarsi per la legalità, per il riconoscimento dei diritti dei più deboli e per non... sì, insomma, credo che sia una cosa importante. Gli altri progetti che abbiamo fatto nel corso degli anni. Nel 2006 una delegazione capitanata da Stefano ci siamo recati ai campi profughi Sahrawi per il decennale del gemellaggio. La sfortuna ha voluto che in un posto in cui non piove mai, nel febbraio, i campi profughi siano stati oggetto di un'inondazione che ha distrutto quasi il 50% di tutte le strutture. E al ritorno, chiaramente, per un'associazione piccola come la nostra, è stato comunque una cosa importante raccogliere circa 30.000 euro che sono stati donati all'Associazione Nazionale e attraverso l'Associazione Nazionale CISP, che ha ricostruito 2 scuole che sono già state inaugurate, El Aaiún, la provincia che è gemellata con Modena, e quindi ci sono 2 scuole che sono state costruite grazie al nostro impegno. Abbiamo ospitato, è un progetto che si è concluso all'inizio di quest'anno, un signore Sahrawi che aveva bisogno di cure sanitarie, è stato qui ospitato per oltre un anno e mezzo, e ripeto, per un'associazione piccola come la nostra, anche questo è stato un impegno di circa 20.000 euro che ci ha impegnato, insomma, ecco. E abbiamo recentemente concluso un progetto grazie al contributo anche della provincia di Modena, dell'Arci, questo per sottolineare anche appunto questa rete associativa. Abbiamo contribuito a costruire un'arena cinematografica a El Aaiún, intestata alla memoria di Tom Benettollo, che è stato il presidente dell'Arci. Perché? Perché questi progetti, magari rispetto agli ospedali, rispetto alle scuole? Perché uno dei problemi dei campi profughi, voi pensate che questi ragazzi Sahrawi che magari vanno in Algeria, vanno a studiare, studiano ai campi e poi magari escono per fare le scuole superiori o non possono uscire perché non hanno la possibilità. È chiaro che uno dei problemi è cercare di dare speranza, di creare rete associativa per queste persone. Ecco perché questi progetti che abbiamo deciso ormai da molti anni, attraverso anche l'Arci, per cercare di costruire quel tessuto sociale, per cercare di contribuire, insomma. Ecco, io crediamo che sia assolutamente fondamentale è assolutamente necessario in una realtà come questa. Quindi è l'Aion, c'è una struttura cinematografica che proietta film, e quindi bellissimo perché c'è questa arena che proietta i film, e intorno i camion, le macchine, questa, la popolazione che quando vede illuminarsi lo schermo corre dalle tende per vedere appunto questo spettacolo. Sulla falsa riga di questo progetto, poi un internet point che è nato successivamente attorno a questa arena, e poi da lì il progetto che ci vedrà impegnati il prossimo anno, del quale abbiamo ricevuto un contributo dalla provincia di Modena di 10.000 euro, 5.000 euro dalla CGL, un progetto e poi anche altri contributi, vorrei che mi scusaste perché non me li ricordo tutti, un progetto complessivo appunto di circa 50.000 euro. E il nostro obiettivo è quello di costruire una struttura sportiva, un campo da calcio dove sarà possibile giocare a calcio, pallavolo e pallacanestro, una struttura aperta chiaramente intorno agli spogliatoi. Questo
senza
erba, perché sarebbe folle soprattutto tenerla innaffiata. Però ecco, anche questo progetto crediamo sia importante, perché appunto anche attraverso lo sport si può creare quella socializzazione che nei campi Sarawi è sicuramente importante. Basta, io concludo qui. Ho voluto dare un po' una breve carrellata del nostro impegno, soprattutto però vorrei dare l'immagine di una realtà viva come la nostra modenese, questa grossa rete associativa che sono poi tutte queste associazioni, l'Auser, molti dei volontari dell'Auser ci danno una mano ad esempio per l'accoglienza a Modena dei bambini come nella provincia, molte polisportive dell'ACI ci ospitano e ospitano i nostri bambini perché noi andiamo a scrocco, pranzi, cene, molti volontari ci lavano la roba, insomma noi siamo un'associazione piccola, quindi chiediamo aiuto, ed è grazie appunto all'aiuto di tante associazioni, di questa rete associativa che siamo nati, che riusciamo a portare avanti i nostri progetti, ed è per questo che voglio ringraziare tutti, l'Auser e tutti gli altri che ci aiutano per i nostri progetti. Grazie.
Dato per creare questa sensibilità, credo vada a merito dell'impegno di Stefano Vaccari. Stefano Vaccari è assessore alla provincia di Modena, se ricordo bene si occupa anche dei rapporti con gli enti locali per le associazioni nazionali. A Stefano io chiederei di ricordarci gli impegni assunti dagli enti locali per dare continuità alla solidarietà che è stata espressa in tutti questi anni e che il popolo Sarawi appunto ancora ha bisogno.
Sì, buonasera a tutti. Credo anche io che insomma, innanzitutto debba essere ringraziato il Centro Servizi e l'Auser per aver organizzato, credo, una delle iniziative più riuscite sul popolo Sarawi che io ricordo. Nel senso che, visto l'orario, visto il luogo, insomma, credo che la partecipazione sia, come dire, significativa e da valorizzare, quindi cercherò di rubare pochissimo tempo. Voglio spendere, prima di venire alla domanda che mi ha fatto Ermanno, due parole sulle cose che ci ha detto Omar prima, perché io credo, a differenza di quello che diceva Ermanno prima, che siamo in una situazione un po' migliore di quella di qualche anno fa, visto che insomma, da tanti anni cerco di seguire con attenzione la causa del popolo Sarawi, a partire dalle istituzioni, insomma, ma non solo, anche personalmente, sono uno dei tanti che lo fa, come dire, dedicandoci tempo, passione, quindi grazie alla collaborazione che l'associazione è in grado di attivare a più livelli, come giustamente Fabio diceva. Perché siamo in una situazione che, rapportata a quella di qualche anno fa, che anche Fabio richiamava, cioè quella di un indomani di un referendum mancato, siamo in una situazione dove i negoziati sono comunque ripresi, stanno dando dei risultati molto parziali, ma comunque ci sono, hanno la prospettiva, come dire, sulla quale la presenza dell'Italia nel Consiglio di Sicurezza ovviamente è, come dire, un supporto fondamentale, come anche Omar giustamente riconosceva, e quindi credo che qualche speranza in più che questo percorso approdi a una soluzione quantomeno condivisa tra le parti, credo che ci sia, e vi possiamo, credo, riporre un po' più di affidamento di quello che non riponevamo nella possibilità che il referendum mancato riprendesse da dove era stato arrestato. E credo che da questo punto di vista, come dire, anche i punti che per la prima volta, Omar penso lo confermi, le Nazioni Unite hanno posto all'attenzione delle due parti, anche se di carattere umanitario, ma per chiamare tutti quanti, quelli che erano a sedere a quel tavolo, i delegati ai negoziati, a scendere nel merito della condivisione, quindi della modalità attraverso la quale arrivare alla soluzione condivisa, a partire dalle cose che tu ci ricordavi, credo che sia uno scenario che non si era ancora visto e sul quale credo dobbiamo riporre un po' più di fiducia tutti quanti, perché se è mancato qualcosa in questi 30 anni, nelle varie tappe che la vicenda del popolo Sahrawi e soprattutto recentemente è stata proprio una fiducia da parte del movimento, al di là, come dire, di quella che era la fiducia nella possibilità di riscatto del popolo Sahrawi e del sostegno che veniva quindi orientato, come i progetti dell'Hauser ci hanno ricordato, come Giuliano ci ha ricordato, a, come dire, lenire le sofferenze, le mancanze, le privazioni nei campi profughi, la fiducia è mancata nella come dire, soluzione politica e definitiva alla causa del popolo Sahrawi, e cioè, come dire, alla possibilità che tantissime, come non mai, risoluzioni dell'ONU avevano indicato. La sfortuna del popolo Sahrawi è quella di non avere tra le risorse naturali nel sottosuolo il petrolio. Ce lo siamo detti come battuta tante volte, anche con Omar, con i dirigenti del popolo Sahrawi, eccetera, perché a questo punto la cosa sarebbe già stata risolta, o in un modo o in un altro, o con l'invio di 3.000 soldati a fare la guerra non si sa bene a chi, o, come dire, avendo già individuato e già risolto, come è accaduto per altri stati, e questa rimane l'unica realtà dove il diritto internazionale non ha dato seguito ai propri principi, e cioè nella decolonizzazione di tanti paesi dell'Africa, non si è, solo in questo caso, data la possibilità agli abitanti di quella realtà di decidere dove, come dire, qual era il proprio futuro. L'ultimo, che si ricorda, che tutti ricordiamo, è Timor Est, mancava il Sahara occidentale e ancora manca l'appello del processo di decolonizzazione. E quindi, come dire, la sfortuna di non avere il petrolio è la sfortuna che però ha portato, credo, davvero con grande responsabilità per chi si occupa di questioni internazionali e legge, insomma, su questo si documenta una rappresentanza, un movimento di liberazione come il Fronte Polisario, che con responsabilità dal 1991 ha abbracciato la propria causa e ha usato le armi della diplomazia e delle relazioni politiche per, come dire, individuare e portare 100 paesi in tutto il mondo, le Nazioni Unite, a indicare e a trovare le strade per consentire di autodeterminare il proprio futuro, credo che non esista un altro esempio di questo, ed è per questo credo che anche le istituzioni come dire, debbano e possano scegliere con maggiore forza ad ogni livello, comuni, province, regioni, Parlamento, governo, Questa, come dire, si suol dire nelle pubbliche amministrazioni, in tanti campi, che ci sono delle buone pratiche che vengono messe in campo dai comuni, no, che vengono prese ad esempio. Ecco, questa in campo internazionale credo che sia una delle migliori buone pratiche da sostenere davvero con forza, perché appunto è stata quella che non ha scelto il terrorismo per far valere le proprie ragioni e per imporre la propria strada, ma ha scelto appunto altre strade, quelle che la democrazia, che poi ha praticato concretamente nell'organizzazione sociale sul proprio territorio, facendo capo e leva sulle donne, altro buona pratica da prendere ad esempio anche per le nostre realtà italiane di governo dei comuni. Credo che da questo punto di vista i progetti che gli enti locali, le istituzioni sono state in grado di realizzare con il Fronte Polisario abbiano anche questo tra gli scopi, non soltanto quello di, come dire, sostenere la sopravvivenza nei campi profughi, ma anche quello di sostenere questo sforzo davvero unico ed immane che il Fronte Polisario sta facendo a vari livelli. Non a caso c'è un gruppo interparlamentare di oltre 100 deputati, non a caso in diverse regioni, tra cui l'Emilia-Romagna, si è creato un gruppo di consiglieri anche qui, tra i vari gruppi, composto da 14 consiglieri nella regione Emilia-Romagna, guidato da consiglieri Borghi e Ugo Massa, così come appunto su tanti territori, la Toscana, Docet, ma poi dopo l'Emilia-Romagna è arrivata, centinaia di comuni hanno sottoscritto patti di amicizia e gemellaggio che hanno consentito queste relazioni, questa cooperazione decentrata dal basso, di attivare tutta una serie di positività. Però la situazione ovviamente non è come dire, positiva su tutti i fronti. Lo è, credo, sul fronte che richiamava e ci ha descritto molto bene Omar, nella ripresa del negoziato, che anche la risoluzione del Consiglio di sicurezza ha imposto in pari modo alla parte marocchina, che non dimentichiamo, immediatamente dopo la risoluzione approvata dal Parlamento italiano, l'ambasciatore italiano del Marocco ha fatto un comunicato delirante sui contenuti di quella mozione, dicendo che se vi si fosse dato seguito lui avrebbe abbandonato l'Italia, in segno, come dire, di protesta nei confronti del governo italiano. Dicevo, siamo in una situazione però che tuttavia presenta situazioni complicate, difficili. La repressione nei campi, nei territori occupati, continua a ogni piè sospinto, i desaparecidos continuano ad aumentare di numero, e quindi credo che da questo punto di vista la vigilanza e l'attenzione debba essere mantenuta alta, e, come dire, la denuncia attraverso i vari strumenti che il mondo dell'associazionismo, gli enti locali hanno, debbano sicuramente portare a termine. Ora, questo pezzo di territorio evidentemente comunque ha un'importanza, lo ha ribadito anche il governo italiano, nell'area del Mediterraneo, nel percorso di cooperazione con i paesi del Mediterraneo che l'Unione Europea ha avviato, e credo che a questo scopo la conferenza dei comitati di solidarietà dei vari paesi europei e internazionali a sostegno della causa del popolo Sahrawi, che si terrà a Roma dal 19 al 21 ottobre prossimo, possa essere un'occasione straordinaria, non solo per ribadire queste cose che ho cercato molto sinteticamente, ho finito, di riprendere, ma anche per, come dire, chiedere credo ai rappresentanti del governo, del Ministero degli Esteri, che saranno presenti e porteranno, credo, il loro contributo e verranno a discutere con i comitati di solidarietà con la numerosa delegazione del popolo Sahrawi, che sarà guidata dal suo presidente Abdelaziz, dalle delegazioni dei vari paesi europei che saranno presenti, dall'Africa, dagli Stati Uniti, insomma sarà una conferenza molto partecipata a livello internazionale. Ci auguriamo che lo possa essere anche dal territorio, dai comitati, dalle istituzioni, i loro rappresentanti, perché in quella sede si possa davvero far fare un salto in avanti ulteriore a questa azione che tutti quanti insieme stiamo portando avanti e soprattutto, come dire, a dare ancora maggiore forza al popolo Sahrawi per tenere in vita la speranza nel loro futuro. Grazie.
Grazie Stefano, siamo quasi alla fine. L'ultimo intervento lo farà Giovanni Melli, presidente dell'AUS regionale Emilia-Romagna, che credo si possa definire un innamorato del Sahrawi, perché quando c'era a fare una delegazione Sahrawi lui è sempre, si autocandida e non ci sono problemi. E quindi credo che Giovanni sia in grado anche di dirci cosa le associazioni, l'ONG e l'Auser in particolare stanno facendo per il popolo Sahrawi.
È proprio vero, io la casa Sahrawi ce l'ho nel cuore, mi ritengo in cammino con loro, ma questo penso che a tutti coloro che hanno l'occasione di poter andare di persona a vivere nei campi, a parlare con loro, non possa non ritornare con questi sentimenti, con questa diciamo capacità di capire il senso delle cose. Io voglio brevemente richiamare alcune questioni. Omar Mik, concludendo, si è rivolto a noi dicendo: siete una parte importante per far crescere questa consapevolezza. Il problema vero che va posto, va detto, lo è per i Sahrawi, lo è per anche altre realtà, è che c'è una grande distanza tra il sentire della comunità civile, il popolo, le persone e le politiche estere che i governi fanno. Se ci fosse effettivamente l'ONU dei popoli, parecchie guerre, ho paura, non sarebbero neanche state pensate, oltre che fatte. Quindi c'è bisogno di tenere alto, forte, l'azione che possono fare i singoli cittadini, le associazioni, le comunità locali, perché ci sia sempre più coincidenza tra il sentire della gente e la politica. Lo è così in Italia, lo è così in Spagna, che ha una stragrande sensibilità di accoglienza dei bambini, per esempio, nelle famiglie, eccetera, ma che il governo, addirittura anche il governo di Zapatero, addirittura sembra aver arretrato certe tensioni che erano di precedenti governi. Questo per dire che abbiamo un compito che è quello di dare voce. Il popolo Sahrawi è piccolo, ha un canale di diplomazia che, oltre al canale loro proprio, voglio dire, dei loro rappresentanti, è fatto dai bambini che vengono ospitati, che sono un grande veicolo di testimonianza, dalle associazioni che hanno dei progetti, che riportano queste cose, e dalla capacità di mobilitarsi attorno a questo. Noi dobbiamo continuare in quest'ottica, continuare a essere dei tessitori di pace, che osservano anche i minimi cambiamenti, che hanno speranza dei piccoli passi che si fanno, ma che hanno quella caparbietà di non mollare, di fare, come dicevi anche tu, verità e giustizia. Perché oggi siamo in un contesto che si fa tutto fuorché verità e giustizia. Si rischia l'oblio. Se andate a vedere i giornali, se parlate con della gente, a me capita anche di dover interloquire con degli cittadini che lavorano in Italia provenienti dal Marocco. È abissale la disinformazione che hanno. Il cliché. Io potrei già dire, se incontro un marocchino, che cosa mi dice. Non c'è la capacità di ragionare per davvero sulle questioni. E gli dico, ma portatemi delle argomentazioni storiche, non degli slogan, per dire che quello è una terra del Marocco. che ci sono delle, ma tante altre cose. C'è bisogno di dialogo, di discussione, di riportare chiarezza, mettere sotto l'osservatorio queste cose. Io mi ricordo qui a Modena, quando c'è stato l'Eucoco, c'è stata una manifestazione contro di marocchini e mi ha fatto anche molto male, ma questo poi mi ha anche caricato nel senso di discutere, che uno degli organizzatori era un rappresentante della CGIL, dei marocchini, della comunità marocchina, che poi ovviamente la cosa si è, diciamo, chiarita anche in termini di allontanamento, ma per dire come bisogna far ragionare attentamente, perché la pace si costruisce anche in questi modi. È importante mettere sotto riflettore anche per un'altra considerazione. Omar Mi ha rappresentato qual è la forza, l'orgoglio, la capacità del fronte polisaurio, e io posso anche testimoniare la grande pazienza di questo popolo. Fin dalla prima volta l'abbiamo toccato con mano, ci hanno raccontato un proverbio, uno slogan che si dicono, che è emblematico. Ed è questo, io lo riporto spesso, c'è chi l'aveva già sentito 10 volte. Loro dicono: potranno uccidere il gallo che annuncia l'alba, ma l'alba non la possono arrestare. Ecco, noi dobbiamo avere questa consapevolezza di continuare a ragionare in questo modo. Dico questo perché, parlando con la gente, parlando con le persone, mi sono sentito dire una frase che mi ha fatto molto riflettere, soprattutto con quelle persone che sono nate lì, nei campi, che hanno visto, hanno sabbia dietro le spalle e hanno sabbia davanti agli occhi, mentre quelli più anziani hanno il ricordo, la memoria della loro terra e della fuga. Loro mi hanno detto: non siamo, rischiamo di non essere più un problema, perché purtroppo la politica estera, la comunità internazionale si occupa dei problemi. E questo è drammatico. Se si ricade in questa valutazione, significa che per oggi, per diventare problema, è vincente la politica che fa Al-Qaeda, per intenderci, perché attira l'attenzione, perché diventa un problema, dobbiamo risolverlo. Non è invece valorizzato la capacità di un popolo di rinunciare alle armi e di costruire invece richiesta di legalità internazionale come principio e fondamento del vivere tra i popoli. E questo ritengo che sia per noi la necessità di continuare a lavorare, quindi solidarietà intesa come chiarezza rispetto alle questioni, e l'altro come aiutarli. Le attività che vengono fatte dalle associazioni sono moltissime, ci sono grossi problemi da affrontare, se io ne elenco alcuni che sono legati anche all'esperienza che abbiamo fatto come Hauser, non siamo né la prima né l'ultima associazione, siamo una delle tante, che fa ciò di cui è a conoscenza. Le persone anziane hanno memoria di che cosa vuol dire lottare per il proprio popolo, per cui per noi è stato diciamo molto abbastanza semplice far capire il problema, raccogliere soldi e costruire la scuola assieme alla fondazione Carlo Giuliani, dedicata a Carlo Giuliani, che abbiamo completato e che oggi ha bisogno, tra l'altro, di essere risistemata, perché purtroppo le intemperie, il clima sta proprio veramente cambiando, ha fatto cadere parte del tetto di alcune aule che bisogna provvedere, per cui verremo anche a battere cassa, essendoci necessità anche di risorse. La scuola è un elemento fondamentale, la cura dei bambini è un elemento fondamentale. L'altra che ci siamo proprio posti quando abbiamo inaugurato quella scuola, è nato lì il tarlo che ci ha fatto poi ragionare, incrociare la sinergia con il sindacato ughettesario, è quella di costruire una scuola per i giovani, perché finita la scuola alcuni possono frequentare le scuole nei paesi vicini che accolti, l'Algeria, altri paesi, ma una gran parte di giovani che cosa fa? Guarda la sabbia? Bighellona? No, il fatto di potergli insegnare un'attività e inseminare una cultura del lavoro è già un altro di quei passi che va nella direzione di accompagnare questo popolo verso il ritorno a casa. Allora abbiamo provato a ragionare e a costruire una scuola di formazione professionale su due laboratori, carpenteria e falegnameria, di cui ce n'è bisogno anche, e l'altro di meccanica per riparare i mezzi che, voglio dire, ce l'hanno. Ma non si ferma solo lì, poi ci sarà il passo successivo di creare piccole cooperative che consentono anche di automantenersi e anche qui creare una struttura di attività di lavoro. Questo è un modo di dare solidarietà e di essere assieme a loro nel cammino. Ma poi ci sono anche tante altre cose che io non ho sentito citare, vedo qui, ma anche la stessa Sahara Marathon è un riflettore di questo grande problema. Portare persone proprio durante i festeggiamenti della Repubblica, fargli toccare con mano, è un fatto di grande solidarietà e sta nelle cose che dicevo prima. E concludo proprio con questa immagine perché noi riteniamo che sia una grande maratona il ritorno del popolo Sahrawi, almeno di quelli che sono nei campi nella loro terra. E nel saluto, l'ultimo saluto, quando abbiamo inaugurato l'ultimo pezzo della scuola, ci siamo proprio detti questo: noi e ogni associazione che lavora, che opera nel Sahrawi è parte di quella carovana e vorremmo essere con loro quando con i bagagli caricano i camion, non so che cosa, io mi candido ad andare anche coi cammelli per ritornare nella loro terra. Noi siamo in questa maratona e dobbiamo sentirci parte di questo popolo e continuare a operare così come abbiamo fatto, anche con piccole cose che però hanno un grande valore, un grande significato. E il fatto di sentirci vicini e noi sentirci vicini a loro, per loro è una grande garanzia e vi dico che 36 anni in un posto di quel genere è una bella avventura dura e farebbe passare la pazienza veramente a tutti.
Abbiamo concluso anche a nome delle... Cosa c'è?
Ah beh, ha fatto bene a dire, io ho detto che anche una piccola cosa ha un grande valore, per esempio nel deserto la luce del sole, no ma ha ragione, me l'ero appuntato ma poi preso dall'emozione mi sono un attimo dimenticato, il deserto, la luce, molte persone hanno problemi agli occhi. E siccome noi siamo in una società dello spreco, abbiamo nelle nostre case 10, 5, 6 paia di occhiali che poi quando ci scocciano le prendiamo e le buttiamo via. Marzia ha avuto l'idea di dire perché non li raccogliamo, parlando, ma ce ne sarà bisogno, perché non li raccogliamo, li facciamo testare da un ottico e gli dice queste sono le diottrie, queste quante, li abbiamo messi assieme e gliel' abbiamo portati. A parte gli occhiali da sole che non hanno problemi ma anche altri, per loro è un grande segno e risolve tanti, tanti problemi. Per noi è un ricordarci che per noi lo spreco che può essere per noi, per loro può essere una grande ricchezza. E io, anche questo è un piccolo gesto, ma che ha un grande significato.
Bene, con questo appello alla solidarietà concreta. Io anche a nome delle associazioni promotrici dell'iniziativa ringrazio i nostri ospiti, ringrazio voi della partecipazione e naturalmente vi invito a mantenere l'impegno e a continuare l'impegno per la solidarietà al popolo del Sahrawi. Quindi grazie e buona serata.